Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e gli disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va, d'ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Ci stiamo avviando verso il vertice del mistero di Cristo, che è Venerdì Santo, la massima capacità di amare. Il Vangelo di oggi deve incuriosirci, se non altro per il fatto che ha avuto una storia strana. Se un testo sparisce, ci sarà un motivo. Dopo un secolo e mezzo di storia, questo testo è sparito. In molti manoscritti non esisteva più. Poi è stato ripreso nel III secolo. E fino al 7-800 non veniva mai letto nelle liturgie, della liturgia orientale. Mai. E noi l'abbiamo accettato come testo importante, canonico e cioè di valore, soltanto con il Concilio di Trento. Perché? Perché questo testo era così inaccettabile, scandaloso? Il famoso Sant'Agostino diceva: «Perché uomini di poca fede o di senza fede avevano paura che il Signore desse l'impunità alle donne che tradivano». Ma è qualcosa veramente di scandaloso. Cosa c'è di scandaloso? Fra parentesi, quando parliamo di misericordia, se notate, più passa il tempo, più la gente comincia a dire: ma alla fine siamo tutti perdonati e siamo tutti salvi. Una volta ci insegnavano, adesso non è più vero niente. Questo modo di ragionare nasce dal nostro modo moralistico di leggere le cose. Noi pensiamo sempre al dopo la morte. Dopo la morte ci penserà lui. Il giudizio ci deve essere, altrimenti la storia non ha senso. Oppressore e oppresso non sarà la stessa cosa, ma ci pensa lui. E se vuole salvare tutti, troverà il modo per salvare tutti, ma ci pensa lui. Nel mondo ebraico c'è una storia che dice che Dio ha due troni, uno della giustizia e uno della misericordia, e salta su uno o sull'altro in base al bisogno. Ma se non ci fosse la misericordia non si salverebbe nessuno. Non si salverebbe nessuno. Quello che a noi viene chiesto, lo diciamo tante volte alla fine, sarà quanto ci siamo umanizzati. E questo giudizio vale per tutti, anche il non credente, perché tutti abbiamo questo anelito, questo germe dell'umanità, dell'umanizzazione. Per noi credenti il problema è quanto la nostra fede ci ha aiutati a questo. Se non ci ha aiutati a questo, non è servita a niente. Ma il problema del Vangelo è oggi. Il Vangelo parla a noi oggi per farci capire che la fede, questa parola, ci aiuta oggi a vivere meglio, a sperimentare delle cose e realizzare la vita. E la prima cosa che emerge da questo racconto, sono molte cose che si possono dire, perché Gesù scriveva per terra e cosa scriveva per terra, sono tutte fantasie, non lo sappiamo. Non l'ha detto a nessuno e nessuno lo sa. Poi possiamo trovare motivazioni bibliche. Ma la cosa importante è vedere la scena. Ci sono uomini che prendono una donna e la mettono al centro. Uomini che hanno aspettato tutta la notte lì per prenderla. Pensate quanta violenza c'è in questo gesto. E l'altro uomo, che è Gesù, che si inginocchia e non la guarda neanche. Queste cose sono importanti, perché se è vero che Gesù era figlio di Dio, vuol dire che Dio fa così con noi. Fa così con noi. Gesù quasi si vergogna di quegli uomini. Non vale niente a avere a che fare con quel modo, con quegli uomini lì, che ragionano così. Quasi si vergogna lui, insieme a quella donna. Per questo si mette per terra, quasi dire, capisco la tua vergogna, la condivido, la sperimento. Dio fa così con noi. Quando sbagliamo non punta mai il dito, non ci mette mai in pubblico davanti al disprezzo di tutti. Si china, non mi guarda neanche in faccia perché gli facciamo pena, perché ci vergogniamo da soli. E questi uomini portano una donna per essere giudicata. Ma questi uomini non interessava la donna, interessava Gesù. Volevano condannare Gesù. E infatti alla fine del racconto, del capitolo, c'è scritto che prendevano delle pietre e li tiravano contro Gesù. Volevano incastrarlo, come tante altre volte. E quante volte volevano ucciderlo, già dall'inizio della predicazione. Se lo vuoi uccidere, vuol dire che quelle parole che ti dice sconvolgono, fanno saltare il meccanismo religioso, fa saltare le tue sicurezze. È come dire, hai sbagliato tutto su Dio. Deve essere messo a tacere. E come tante volte Gesù viene interrogato per metterlo alla prova, per incastrarlo. Perché qualunque cosa avesse risposto come sempre, comunque avrebbe sbagliato. Se diceva va condannata, per la legge dice questo, allora ubbidiva la legge, ma allora perché era così buono? Perché mangiava coi peccatori? Allora era sbagliato il suo modo di fare, non è figlio di Dio. Ma se era troppo misericordioso, non ubbidisce alla legge, bisogna ucciderlo. E Gesù, come tante volte, non risponde, fa rispondere a loro. Gesù legge le cose come colui che l'ha scritta la legge. Cosa serve la legge? Cosa serve la legge? Serve per condannare? No, la legge serve soltanto per far vedere dove sta il male. Non serve per condannare. Anzi, la parola va sempre letta nell'insieme. La legge dice questo, ma i profeti cosa dicono? Non voglio la morte del peccatore, ma che si converta e viva. Ma anche oggi la prima lettura dice, così dice il Signore, che apre una strada nel deserto. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, faccio cose nuove, guardate in avanti. Il male lo si vede, e quello che interessa a Dio è che l'uomo rinasca, non che venga castigato, venga punito. Ecco allora che Gesù dice, il primo testimone, la legge diceva questo, il testimone, lanci la prima pietra. C'è qualcuno che può lanciare la prima pietra perché è innocente? La pietra va accettata. Se tu ubbidisci alla legge, allora puoi condannare chi non la ubbidisce alla legge. Ma ce n'è uno. E l'invito, come domenica scorsa, a rientrare in se stessi. Il testo dice, cominciando dagli anziani. Insomma, più passano gli anni, un cappellano giovane, avrà meno peccati di un parroco dopo tanti anni, no? Ma questo vale anche per voi. Vale anche per voi. Chi ha diritto? Chi ha diritto? E se ne andarono. Ecco, Gesù ha diritto, non è peccatore, Dio ha diritto. E Gesù a questo punto si alza anche lui, guarda la donna in faccia e la chiama donna. L'abbiamo detto tempo fa, donna poche volte c'è nel Nuovo Testamento, Maria chiamata donna, la Samaritana chiamata donna, questa che vuol dire sposa. Gesù guarda quella donna e la chiama donna, non la vede peccatrice, non la chiama adultera, donna, la dignità. Non si perde mai la propria dignità. L'abbiamo detto domenica scorsa, il figlio prodigo non doveva mangiare le carube, roba da porci. E per quanto male tu faccia, non puoi mai perdere e non perderai mai la tua dignità, donna. E Gesù dice, Sant'Agostino diceva, in quel momento sono presenti la donna e Gesù, la misericordia e la mitezza. Donna, nessuno ti ha condannata? Nessuno, Signore. Va, neanch'io ti ho perdonata. E qui sta lo scandalo. Qui non c'è scritto che questa donna si è pentita. Non chiede neanche perdono. Qui c'è un perdono anticipato, qualcosa che previene. Non c'è il pentimento. Noi spesso diciamo, per cultura, no? Bisogna pentirsi. E quanta gente, ma io non mi sono pentito. Cosa vuol dire pentirsi? Qui dice che è l'opposto. C'è un perdono anticipato. E se tu sperimenti, se quella donna avesse, sicuramente l'avrà capito, che viene accolta gratuitamente, così com'è, gratis, allora può veramente cambiare vita. E quando scopri questa esperienza che ti penti, perché capisci veramente cosa è successo, il pentimento viene dopo il perdono, non prima il perdono. E come dire, non peccare più, avrà peccato ancora, chi lo sa, ma come dire, se sperimenti questo, hai la capacità di cambiare, perché cambi dentro, cambi modo, il bisogno cambia, e se un bisogno è soddisfatto non lo cerchi più. Se il bisogno affettivo è risolto, non cerchi più queste cose. Il cambiamento avviene qui e tu ti senti perdonato, perché questo è il nostro dramma, che spesso ci confessiamo, poi si è scrupolosi, ma ho dimenticato questo, come se fosse già contare le cose. E noi ci sentiamo perdonati. Il perdono lo si sente, la certezza di essere perdonati. Dio ci perdona sempre. In anticipo siamo già perdonati. Il problema è sentirlo il perdono, sentirsi perdonati. E ti accorgi che è vero che sei stato perdonato quando cominci a cambiare vita, quando ti viene spontaneo di perdonare qualcun altro. Non sei capace, ma capisci che quello sarebbe la cosa importante. Qui c'è il cambiamento, qui c'è il pentimento. Ecco perché è importante conoscere quest'uomo, come dice San Paolo. Paolo dice, in base alla sua esperienza, è tutto spazzatura pur di conoscerlo. Voglio conoscerlo ancora di più. Sono stato afferrato e io voglio afferrarlo. L'ho sperimentato, voglio la stessa cosa. E dice, voglio sperimentare la potenza della sua risurrezione. E la potenza è questo, questa esperienza.